Buongiorno a tutti e ben ritrovati nella nuova trasmissione di Eloquenzia. Allora, negli ultimi 2 giorni abbiamo parlato tanto di Shakespeare, abbiamo iniziato parlando del secolo del teatro, ovvero il Seicento, e di come il teatro appunto sia cambiato. E abbiamo visto, iniziato insomma a parlare di Shakespeare, più nello specifico ieri, con la lettura di qualche sonetto, e quindi oggi ci possiamo dedicare di più al teatro. L'opera teatrale di Shakespeare è sostanzialmente caratterizzata, no, da una complessità straordinaria e anche da una varietà di temi e di personaggi, e quindi dà l'immagine di un cosmo più che di una singola mente. I drammi e le commedie di Shakespeare esplorano fondamentalmente ogni aspetto della natura umana e affrontano anche diversi temi, quello dell'amore, come ad esempio in Romeo e Giulietta, oppure i dilemmi più profondi della psiche, come avviene in Amleto, ma tratta anche dell'etica, della dimensione politica e sociale. E ancora oggi analisti, filosofi e teologi considerano le sue opere, e su tutte in modo particolare Amleto, come una fonte per lo studio dell'animo umano. Svariati drammi shakespeariani sono sostanzialmente incentrati sugli aspetti politici e su argomenti storici, con diverse ambientazioni, diversi scenari, che siano dell'antichità, come ad esempio il Giulio Cesare, oppure all'epoca della monarchia inglese, con una galleria di re dai caratteri sostanzialmente indimenticabili per i vizi, come il caso di Riccardo III, o per le virtù, come il caso di Enrico V. E questi drammi politici sono particolarmente interessanti per il rapporto con la letteratura italiana e in particolare con l'opera di Machiavelli. Infatti, si dice che appunto senza Machiavelli il teatro tragico di Shakespeare non sarebbe stato lo stesso. Ma accanto all'esplorazione dei diversi aspetti del reale, il teatro di Shakespeare lascia molto spazio anche alla dimensione del fantastico. Infatti, ci sono diverse incursioni nel fiabesco e nel magico ultraterreno, ad esempio lo spettro dell'Amleto, le streghe di Macbeth, gli elfi e le fate, il folletto Puck nel sogno di una notte di mezz'estate, oppure gli spiriti nella tempesta. Una poetica che tra l'altro è enunciata anche dallo stesso Shakespeare all'interno di Sogno di una notte di mezz'estate, no? Quando dice: l'occhio del poeta, rapito dal suo bel delirio, passa dal paradiso alla terra e dalla terra al paradiso. E come la fantasia quindi riesce a dar corpo a quello che non conosce, così la penna del poeta riesce a dare ad una chimera una solida dimora e un nome definito, e quindi questa tendenza è particolarmente sottolineata e accentuata in quelli che vengono definiti i drammi romanzeschi, che rappresentano un nuovo sottogenere teatrale inaugurato da Shakespeare nell'ultimo periodo della sua produzione, di cui è un esempio, l'abbiamo già citata prima, la Tempesta. I drammi romanzeschi presentano temi simili alle altre opere, ma sostanzialmente si caratterizzano per il lieto fine ed anche per l'inserimento di elementi avventurosi o particolari peripezie simili a quelli che troviamo nei romanzi. Quindi sono tra l'altro anche ricchi di elementi magici e favolistici, e quindi si svolgono in scene irreali e in mondi in cui è possibile che il bene, no, sia premiato e la malvagità quindi sia punita. Anche i personaggi del teatro di Shakespeare sono molto complessi, proprio per questo sono moderni, in particolare lo sono quei dei drammi maggiori che vengono definiti anche dialettici. Alla schematica situazione del conflitto, infatti, Shakespeare sostituisce un'analisi delle motivazioni delle azioni umane. Quindi ne consegue che i suoi personaggi non sono mai semplici tipizzazioni, ma sono ricchi di sfumature, ricchi di contraddizioni irrisolte. E quindi questa caratteristica li rendono spesso enigmatici anche agli occhi del lettore, pur risultando comunque allo stesso tempo anche vivi e realistici. Ciascuno dei personaggi del teatro di Shakespeare è dotato di una propria, anche spiccata, individualità. E Shakespeare, infatti, da straordinario conoscitore dell'animo umano, riesce a creare una galleria di personaggi indimenticabili, alcuni dei quali sono diventati anche emblemi della natura umana. Ad esempio il raziocinante Amleto, l'invidioso Iago, oppure il passionale Otello o la spietata Lady Macbeth. Si potrebbe anche definire il teatro di Shakespeare come polifonico, perché sostanzialmente mette a confronto personaggi con idee e visioni del mondo diverse, senza che nessuno però di essi sembri esplicitamente un portavoce dell'autore. Quindi la capacità del drammaturgo di adottare il punto di vista dei personaggi più disparati è tale che risulta praticamente impossibile distinguere con certezza quali sono le idee dei personaggi e invece quale sia l'idea dello scrittore. Paradossalmente, infatti, i più nobili discorsi e quelli che si presuppone coincidano, no, in qualche maniera con le idee dello stesso drammaturgo, vengono invece spessi attribuiti a personaggi che non sono affatto ammirevoli o talvolta anche proprio negativi, come, no, può essere ad esempio Macbeth, spietato assassino, che alla fine della tragedia però giunge a comprendere la vita guardandola dall'esterno e riflettendo anche, no, sulla propria esperienza, esprime pensieri altissimi, ricchi di saggezza, no, e di umanità. Importante è anche la capacità demistificante che sostanzialmente coincide con una vera e propria saggezza attribuita in diversi testi al Fool, quindi al buffone di corte, che considerato sostanzialmente come un pazzo innocuo, può tranquillamente dire tutto ciò che gli passa per la testa, introducendo anche un punto di vista sicuramente alternativo sulla realtà, e mostra quindi anche, no, l'inconsistenza di alcune certezze assolute. Quindi il lettore o lo spettatore ne ricavano per conseguenza, no, una visione della realtà che non è univoca, ma è appunto molto complessa, problematica e ricca. Abbiamo già detto, no, di quanto Shakespeare rifiutasse le unità aristoteliche, e così come appunto rifiuta le unità aristoteliche, così supera anche la classificazione e separazione classicistica degli stili. Infatti associa ad uno stesso testo il comico e il tragico, il linguaggio elevato e quello realistico e quotidiano. In questo modo quindi trasmette proprio il senso della mutevolezza del mondo, attraverso quindi un linguaggio che è molto estremamente direi duttile, Shakespeare mette, riesce a mettere in luce anche le sfumature più complesse, no, dei suoi personaggi. E tra l'altro è altrettanto abile anche nell'evocare quasi visivamente i luoghi in cui si svolgono le vicende. Però questa capacità evocativa del linguaggio la possiamo anche mettere in rapporto con le caratteristiche del teatro elisabettiano, in cui sostanzialmente, no, le opere venivano solitamente rappresentate in teatri all'aperto e mancava quasi sempre la scenografia, e quindi doveva perciò essere evocata l'immagine degli spettatori. Caratteristica anche dello stile di Shakespeare è l'uso delle metafore creative. E spesso sono anche molto elaborate e rimandano a quella ricca gamma del concettismo barocco. E prima di continuare ci interrompiamo per una piccola pausa. Vi faccio ascoltare, visto anche il tema, una canzone degli Oblivion, Shakespeare in 8 minuti.
Espiriamo l'aria, la cronaca nera, la cronaca nera, la cronaca nera. Espiriamo l'aria e guardiamoci un po' di cronaca nera. Lai lai la la, rimettiamo in scena un po' di sangue per scaldare l'atmosfera. Lai lai la la, personaggi letterari dell'antichità, trucidati in un crescendo di atrocità, sì. Shakespeareiamo nuovi orrori solo per scaldare l'atmosfera. Shakespeareiamo l'aria e guardiamoci un po' di cronaca nera.
Quella mia Giulietta china l'han costretta al punto che m'han procurato un lutto. E il flacone di strignina, avrebbe detto mai, io me lo bevo tutto.
Così, dammi quel tuo coltello, più tagliarello che c'hai. Quanto sei bello, Romeo,
Romeo,
con sta capoccia. Arrivederci, Romeo.
Desdemona,
Otello. Ho visto ieri, era qui sotto al guanciale.
Oh,
Otello, Otello incredibile. Ma grazie al Cassio vedrai che hai capito male.
Muori!
Nessuno mi può soffocare, nemmeno tu. La fedeltà coniugale la so.
Per te la mia vita è sconvolta e non guaio più.
Se stringi qui mi fai male, vero? Au.
Dovresti morire perché non resta più tempo a me. Ho letto il copione e c'era scritto che ora tocca a me. Mi fendo come fa il samurai. e io me ne andrò all'inferno. E mi fa male assai. Vi amo. Essere o non essere, e con un teschio io mi strazio, ma nessuno sa cos'è un cosa cenere. Perché fumare male, fumare fa morire, pensate.
Offeglia sì, offeglia no, offeglia buh, la faccio finita. Essere sì, essere no, mi tolgo la vita. Se l'Amleto non ci sta, di sposarmi non gli va. C'è un laghetto che mi aspetta per assassinarmi un buh.
Laghetto sì, laghetto no,
uè,
arriva un fantasma. Scozzese sì, scozzese dai, ah, è sporca di plasma, strofinandosi qua e là,
per le stanze se ne va.
Nel monologo famoso Lady Macbeth ti dirà.
Mi aggiravo nel castello circa l'una e 33. E sognavo di lavare le mie mani nel bidet, quanto sangue che schizzava dal cadavere del re.
Sonnambula!
Ehi, 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 arriva Cesare!
Ave a tutti!
Dai, 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 devi star vigile!
Vigile!
Sai, 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 l'impero è fragile! Se non ti volti subito, ti perdi un'uccisione!
Senato, 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 22 volte mi hai pugnalato. Senato, 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 se tu mi squarci non vivo più. Brutto, ti guardo e ti vedo. Brutto, tu cuoque mi hai pugnalato.
E fanno 23.
Può darsi che non c'entri proprio un fico, ma entra in scena lui tipo Andronico.
Il mio mestiere è perdere le dita,
ma è una tragedia poco conosciuta. Il grande generale dei romani, che a un certo punto resta senza manni, manni, manni.
Senza manni mi vendicherò.
Manni, manni, manni,
da famanni me le taglierò. Ha! Ah, 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 ah. Ma vi dico di più,
coi nemici dei romani
ci farò il ragù.
Se fosse tu quella regina che si suicida col veleno.
Io sono Riccardo, quello terzo, il più bastardo. Dopo aver fatto un gran macello, cedo il mio regno per un cavallo.
E per finire c'è anche Riccardo, quello terzo, il più bastardo. Dopo aver fatto un gran macello,
cedo il mio regno per un cavallo.
Sappiamo che i cadaveri sono tanti, 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 con la carneficina o sull'adrenalina. Sappiamo che i cadaveri sono tanti, 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 è tutta messa in scena per farti impressionare. Per farti impressionare.
Eccoci qua, e questi erano gli Oblivion con Shakespeare in otto minuti. E allora, all'inizio insomma abbiamo parlato, no, del teatro di Shakespeare, delle sue caratteristiche, e come avevo già anticipato, no, ci leggiamo anche un monologo decisamente famoso. Parliamo intanto dell'Amleto, no? Che è il dramma del dubbio. Ovviamente nell'Amleto, nel monumentale capolavoro di Shakespeare, i temi e il significato sono più complessi. L'Amleto viene rappresentata per la prima volta nel 1601. L'opera, scritta sia in versi che in prosa, si inserisce all'interno di un filone letterario della tragedia di Vendetta, che era molto di moda al tempo e presenta però alcuni tratti molto, molto originali. La vicenda sostanzialmente si ispirata da una cronaca danese del XIII secolo e da un perduto dramma popolare di Thomas Kidd. Narra del principe di Danimarca Amleto, al quale lo spettro del padre rivela di essere stato avvelenato dal fratello Claudio, che ne ha usurpato il regno e sposato la moglie Gertrude. Per portare a termine la sua vendetta, Amleto si finge pazzo, smascherando così, con l'aiuto anche di una compagnia di attori, l'ipocrisia dello zio, della madre e di tutti quelli, insomma, che lo circondano. La vendetta però tarda ad arrivare. Il protagonista infatti non è un eroe, un uomo d'azione deciso a far valere i propri diritti, ma è un giovane sostanzialmente lacerato dalla malinconia e dal disgusto per un mondo malato, che la vendetta non è in grado di risanare. Amleto si risolve così modernamente nel dramma del dubbio e della crisi di certezze, che riguarda un'intera epoca molto lontana dalla serenità rinascimentale e aperta alle domande esistenziali che sono destinate a restare senza risposta, come nel famoso monologo dell'atto 3, essere o non essere. L'opera quindi la possiamo vedere come un'immagine dell'uomo moderno che, senza potersi più appoggiare alle strutture del Medioevo, continuamente si chiede il significato di tutto ciò che lo circonda. E proprio la fondamentale ambivalenza, no, del messaggio e il carattere ambiguo del protagonista hanno determinato poi nel corso dei secoli una serie di interpretazioni diverse del testo. Il senso più profondo della tragedia è forse da individuare nelle domande che il protagonista si fa continuamente e che gli altri personaggi gli pongono. Amleto quindi è il dramma della realtà sostanzialmente vista come un mistero insondabile. Oh, prima citato il monologo nell'atto 3, scena 1, okay, che sostanzialmente è il terzo monologo di Amleto ed è forse il testo più famoso nel teatro mondiale, no? Amleto, che si era allontanato dal regno per i suoi studi, ritorna alla corte di Danimarca rattristata da un clima di intrighi e crudeltà. Il padre di Amleto è stato ucciso a tradimento dal fratello Claudio, come abbiamo visto prima, lo zio di Amleto, e il suo spettro appare al figlio per rivelargli, no, l'accaduto e quindi chiedere vendetta. La madre presto si dimentica, Gertrude si dimentica del primo marito, sposando l'usurpatore, quindi Claudio. Il giovane principe Amleto, per la sua natura, abbiamo detto, malinconica, esita, incerto su come fronteggiare, come risolvere questa situazione, che richiederebbe una tempra più salda della sua, e quindi nel monologo dà il suo sfogo, no? Si sfoga sulla disperata irresolutezza. Essere o non essere, è questo che mi chiedo. Se è più grande l'animo che sopporta i colpi di fionda e i dardi della fortuna insensata, o quello che si arma contro un mare di guai e opponendosi da niente. Morire, dormire, null'altro. E con quel sonno mettere fine allo strazio del cuore e ai mille traumi che la carne eredita. È un consummatum da invocare a mani giunte. Morire, dormire, dormire, sognare forse. Ah, qui è l'incaglio, perché nel sonno della morte quali sogni possano avvenire quando ci siamo districati da questo groviglio funesto? È la domanda che ci ferma ed è questo il dubbio che dà una vita così lunga alla nostra sciagura. Perché chi sopporterebbe le frustrate e le ingiurie del tempo, il torto dell'oppressore, l'oltraggio del superbo, le angosce dell'amore disprezzato, le lentezze della legge, l'insolenza dell'autorità e le umiliazioni che il merito paziente riceve dagli indegni, quando da sé potrebbe darsi quietanza con un semplice colpo di punta? Chi accetterebbe di accollarsi quelle somme e grugnire e sudare sotto il peso della vita, se non fosse il terrore di qualcosa dopo la morte, la terra sconosciuta da dove non torna mai nessuno, a paralizzarci la volontà, a farci preferire i mali che abbiamo ad altri di cui non sappiamo niente? Così la coscienza ci rende codardi, tutti, e così il colore naturale della risolutezza si lividisce all'ombra pallida del pensiero, e imprese di gran rilievo e momento per questo si sviano dal loro corso e perdono il nome di azioni. E quindi è dal confronto con il mondo spregiudicato e cinico della corte scaturisce poi la crisi morale di Amleto, che è sensibile, meditativo e idealista. Anziché vendicare subito il padre, no, Amleto è incerto, esita, tentenna, è quasi paralizzato nelle sue stesse ponderazioni, nei suoi stessi pensieri. Da questa situazione conflittuale quindi nasce l'occasione del monologo, che come abbiamo detto, no, è diventato uno dei più celebri del teatro di tutti i tempi, in cui Amleto soppesa le possibili alternative. La prima è quella che si sarebbe posto un antico romano, uno stoico, cioè vendicare il padre o togliersi la vita per ribellarsi ad un mondo senza giustizia. Ma per un cristiano, anche se pieno di dubbi come Amleto, le cose non sono così semplici. Sia uccidere sia suicidarsi, no, è un peccato mortale, e nonostante le tante sofferenze della vita che Amleto le passa in rassegna, il timore della morte, e quindi la terra sconosciuta da dove non torna mai nessuno, induce gli uomini a vivere. E quindi, combattuto fra due sistemi di valori, terreni e religiosi, la riflessione non lo guida verso l'azione, ma anzi lo paralizza. Amleto quindi rappresenta l'eroe del dubbio, chiamato a riportare una giustizia in cui lui stesso non crede, in un tempo che, lui dice, gli appare scardinato. Attraverso quindi le parole di Amleto, Shakespeare esprime la crisi della sua epoca. Chiuderei così la parte letteraria e vi dico come in genere avviene, no? Due parole sulla composizione che avete ascoltato all'inizio e che è come base di accompagnamento. Intanto è di Tommaso Albinoni, rimaniamo sempre nel secolo perché nasce nel 1671 e muore nel 1751. E questo è un concerto per oboe in re minore, adagio, e l'oboe occupa una posizione importante nell'orchestra. Prima dell'inizio di qualsiasi concerto, il primo oboista in genere segue un La perfetto, ed è proprio su questa nota che il resto dei musicisti accorda gli strumenti. Il suono molto dolce dell'oboe è insuperabile, no, nel produrre una combinazione affascinante tra carica emotiva e purezza. Gli oboi derivano dai flauti che sostanzialmente i pastori hanno usato per secoli, e il loro suono particolare, che è prodotto soffiando aria in un'ancia doppia, può evocare nostalgia e anche emozioni più intense. Lo strumento che si usa ancora oggi era relativamente nuovo all'inizio del XVIII secolo, e il compositore italiano Albinoni fu sostanzialmente uno dei primi a riconoscere il potenziale come strumento solista. Dopo aver scritto il primo concerto per oboe che si è giunto fino a noi, ne compose almeno altri 7 e tra l'altro fu molto apprezzato dai musicisti della portata anche di Bach, il quale scrisse a sua volta composizioni meravigliose proprio per questo strumento. E l'adagio che vi lascio ascoltare ne è assolutamente un esempio meraviglioso. Quindi io vi saluto, ci sentiamo domani. Vi lascio con il concerto per oboe in re minore, opera 9, numero 2, l'adagio di Tommaso Albinoni.